Ciao meraviglie! Oggi una novità: chi mi segue su Instagram sa che era da un po' che andavo dicendo che avrei voluto inaugurare un nuovo tipo di puntate podcast che riguardano la lettura di un capitolo, che può essere il mio capitolo preferito oppure no, di alcuni libri. Poi magari faccio anche dei sondaggi nelle storie per farvi scegliere se ci sono dei libri che avete come preferiti o come prediletti, e alcuni invece saranno di mia squisitissima e personalissima scelta, come il libro di oggi, famosissimo, che sicuramente tutti abbiamo letto, ma lo sto rileggendo in questo periodo e ogni volta si impara qualcosa di nuovo. È uno di quei libri fantastici, oltre che evergreen, che ha talmente tanta saggezza racchiusa che veramente ogni rilettura porta qualcosa di nuovo. E sto parlando del mitico Siddhartha di Hermann Hesse. Oggi leggiamo insieme il capitolo 11 intitolato Om. Ancora a lungo bruciò la ferita. Più di una volta Siddhartha dovette portare dall'altra parte del fiume un viandante che aveva con sé un figlio o una figlia, e non poteva vederli senza invidiarli, senza pensare: tanti uomini, migliaia, posseggono questo dolcissimo fra tutti i beni, perché io no? Anche i cattivi, anche i ladri e i briganti hanno bambini, e li amano e ne sono amati, soltanto io non posso averne. Così banale, così irragionevole era ora il suo modo di pensare, così simile agli uomini bambini egli era diventato. Diversamente che un tempo considerava ora gli uomini con minore orgoglio, con minore intelligenza, e perciò con tanto maggior calore, curiosità e interesse. Quando traghettava i soliti viandanti, uomini bambini, mercanti, soldati, donnette del popolo, questa gente non gli riusciva più così estranea come un tempo. Li comprendeva. Comprendeva la loro vita guidata non da pensieri e intuizioni, ma unicamente da impulsi e desideri, e si sentiva simile a loro. Sebbene egli fosse vicino alla propria fine e sopportasse ormai la sua ultima ferita, pure gli sembrava che questi uomini bambini fossero suoi fratelli. Le loro vanità, le loro cupidigie, le loro piccolezze perdevano il ridicolo, diventavano comprensibili, diventavano degne di compassione, perfino di rispetto. Il cieco amore di una madre per suo figlio, lo sciocco, cieco orgoglio di un padre presuntuoso per il suo unico figlioletto, il cieco, istintivo gusto di adornarsi e di farsi guardare con ammirazione da occhi maschili in una donnina giovane e vana. Tutti questi stimoli, tutti questi impulsi, questi appetiti, tutte queste fanciullaggini, semplici e stolte, ma smisuratamente forti, piene di vita, intensamente efficaci, non erano più per Siddhartha fanciullaggini. Egli vedeva gli uomini vivere per loro. Li vedeva per loro compiere sforzi smisurati, intraprendere viaggi, far guerre, sopportare fatiche e sofferenze infinite. E proprio per questo ora poteva amarli. Vedeva la vita, il principio vitale, l'indistruttibile, Brahma in ognuna delle loro passioni, in ognuna delle loro azioni. Degni d'amore ed ammirazione erano questi uomini nella loro cieca fedeltà, nella loro forza e tenacia altrettanto cieche. Che cosa mancava loro? Che cosa aveva più di loro il saggio, il filosofo, se non un'unica inezia, un'unica piccola meschinissima cosa? La coscienza, il pensiero consapevole dell'unità di tutta la vita? E spesso Siddhartha dubitava persino se di questo sapere, di questo pensiero fosse poi proprio da farsi alto conto, o non fosse poi magari anch'esso una fanciullaggine degli uomini filosofi, dei filosofi bambini. In tutto il resto gli uomini del mondo erano pari ai saggi, anzi, spesso erano loro di gran lunga superiori, così come anche le bestie in molti casi, con la sicurezza infallibile dei loro atti guidati dalla necessità, possono sembrare superiori agli uomini. Lentamente fioriva, lentamente maturava in Siddhartha il riconoscimento, la consapevolezza di ciò che realmente sia saggezza, quale fosse la meta del suo lungo cercare. Non era nient'altro che una disposizione dell'anima, una capacità, un'arte segreta di pensare in qualunque istante nel bel mezzo della vita, il pensiero dell'unità, sentire l'unità e per così dire respirarla. Lentamente questo fioriva in lui, gli raggiava incontro dal vecchio volto infantile di Vasudeva. Armonia, scienza dell'eterna perfezione del mondo, sorriso, unità. Ma la ferita bruciava ancora. Con amaro desiderio Siddhartha pensava a suo figlio, nutriva in cuore l'amore e la tenerezza per lui, si lasciava consumare dal dolore, commetteva tutte le pazzie d'amore. Non da sé si sarebbe mai spenta questa fiamma. E un giorno, che la ferita bruciava intensamente, Siddhartha attraversò il fiume sospinto dalla nostalgia. E sceso dalla barca, deciso di andare in città a cercare suo figlio. Il fiume scorreva calmo e lieve, era la stagione asciutta, ma la sua voce aveva uno strano suono, rideva. Era chiaro che rideva. Il fiume rideva apertamente e sonoramente alle spalle del vecchio barcaiolo. Siddhartha si fermò, si chinò sull'acqua per ascoltare meglio e nell'acqua che fluiva tranquilla vide rispecchiato il proprio volto. In questo volto riflesso c'era qualcosa che gli ricordava che, anche di dimenticato e ripensandoci, trovò. Questo volto somigliava a un altro volto che egli aveva un tempo conosciuto e amato e anche temuto. Somigliava al volto di suo padre, il bramino. E si ricordò come tanto tempo innanzi, giovanetto, egli avesse costretto suo padre a lasciarlo andare dagli eremiti, come avesse preso congedo da lui, come se ne fosse andato senza mai fare ritorno. Non aveva sofferto anche suo padre della stessa pena di cui egli soffriva ora per suo figlio? Non era morto in solitudine suo padre da tanto tempo senza averlo più rivisto? Non doveva egli stesso attendersi questo destino? Non era una commedia, una strana e sciocca faccenda questo correre in un cerchio fatale? Il fiume rideva, sì, era così. Tutto ciò che non era stato sofferto e consumato fino alla fine si ripeteva e sempre si soffrivano di nuovo gli stessi dolori. Ma Siddhartha rimontò nella barca e fece ritorno alla capanna, ripensando a suo padre, ripensando a suo figlio, deriso dal fiume, in disaccordo con se stesso, vicino alla disperazione e meno vicino a ridere sonoramente di sé e del mondo intero. Ahimè, non ancora fioriva la ferita, ancora si ribellava il suo cuore contro il destino, non ancora germogliavano serenità e vittoria dal suo soffrire. Tuttavia sentiva qualcosa, come una speranza, e quando fu rientrato nella capanna sentì un irresistibile desiderio di aprirsi a Vasudeva, di rivelargli tutto, di raccontare tutto a lui che era maestro nell'ascoltare. Vasudeva sedeva nella capanna e intrecciava una cesta. Non guidava più la barca, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi. E non solo gli occhi, ma anche braccia e mani. Soltanto la gioia e la serena benevolenza del suo viso fiorivano immutate. Siddhartha si pose a sedere accanto al vecchio, cominciò a parlare lentamente. Raccontò quelle cose di cui non avevano mai parlato, della sua andata in città quella volta, della ferita ardente, della sua invidia alla vista dei padri felici, della sua vana lotta contro questi desideri di cui conosceva benissimo la stoltezza. Riferiva ogni cosa, anche le più penose, tutto poteva dire, tutto si sforzava di dire, tutto poteva raccontare e rivelare. Scopriva la propria ferita raccontando anche della sua ultima fuga, quel giorno stesso, come si fosse imbarcato fanciullino col proposito di recarsi in città e come il fiume ne aveva riso. Mentre parlava, e parlò a lungo, mentre Vasudeva ascoltava tranquillo in volto, Siddhartha sentiva questa attrazione di Vasudeva più forte di quanto l'avesse mai sentita. Sentiva i suoi dolori, i suoi affanni svanire, sentiva la sua segreta speranza prendere il volo e di laggiù venirgli di nuovo incontro. Mostrare la propria ferita a questo ascoltatore era lo stesso che lavarla nel fiume, finché diventasse fredda e una cosa sola col fiume. Mentre ancora continuava a parlare e a confessarsi, Siddhartha sentiva sempre più che questo non era più Vasudeva, non era più un uomo che l'ascoltava, che questo immobile ascoltatore assorbiva in sé la sua confessione come un albero la pioggia, che questo uomo immobile era il fiume stesso, era il Dio stesso, era l'Eterno. E mentre Siddhartha cessava di pensare a sé e alla propria ferita, questa scoperta del mutato essere di Vasudeva si impossessava di lui, e quanto più egli se ne accorgeva e ci si immergeva, tanto meno la cosa diventava meravigliosa, tanto più egli scorgeva che tutto era in regola e naturale, che già da lungo tempo, forse da sempre, Vasudeva era stato così. Soltanto egli non se n'era mai reso conto pienamente. Sentiva che egli ora vedeva il vecchio Vasudeva come il popolo vede gli dèi e che un simile stato non poteva durare. Nel suo cuore cominciava già a prendere congedo da Vasudeva. Con tutto ciò continuava a parlare. Quando egli ebbe finito, Vasudeva levò su di lui il suo sguardo affettuoso. Un po' indebolito dagli anni, non parlò, ma gli diffuse incontro in silenzio amore e serenità, comprensione e sapere. Prese per mano Siddhartha, lo condusse al sedile presso la riva, sedette con lui e sorrise al fiume. «Tu l'hai sentito ridere», disse, «ma non hai sentito tutto. Ascoltiamo, udirai ancora altro». Ascoltarono. Lieve si levava il canto del fiume dalle molte voci. Siddhartha guardò nell'acqua e nell'acqua gli apparvero immagini. Apparve suo padre, solo, afflitto per il figliolo. Egli stesso apparve, solo, anche egli avvinto dai legami della nostalgia per il figlio lontano. Apparve suo figlio, solo anche lui, avido ragazzo sfrenato sulla strada ardente dei suoi giovani desideri, ognuno teso alla sua meta, ognuno in preda alla sofferenza. Il fiume cantava con voce dolorosa, con desiderio, e con desiderio scorreva verso la sua meta, la sua voce suonava come un lamento. «Odi?» chiese lo sguardo silenzioso di Vasudeva e Siddhartha annuì. «Ascolta meglio!» sussurrò. Siddhartha si sforzò ad ascoltar meglio. L'immagine del padre, la sua propria immagine, l'immagine del figlio, si mescolarono l'una nell'altra, anche l'immagine di Kamala apparve e sparì, e così l'immagine di Govinda, e altre ancora, e tutte si mescolarono insieme, tutte si tramutarono in fiume, tutte fluirono come un fiume verso la meta, bramose, avide, sofferenti, e la voce del fiume suonava piena di nostalgia, piena di ardente dolore, di insaziabile desiderio. Il fiume tendeva alla meta, Siddhartha lo vedeva affrettarsi, quel fiume che era fatto di lui e dei suoi e di tutti gli uomini che egli avesse mai visto. Tutte le onde, tutta quell'acqua si affrettavano, soffrendo, verso le loro mete. Molte mete. La cascata, il lago, le rapide, il mare, tutte le mete venivano raggiunte e ogni meta una nuova ne seguiva. E dall'acqua si generava vapore e saliva in cielo. Diventava pioggia e precipitava giù. Diventava fonte, ruscello, fiume e di nuovo riprendeva il suo cammino, di nuovo cominciava a fluire. Ma la vida voce era mutata, ancora suonava piena d'ansia e d'affanno, ma altre voci si univano a lei, voci di gioia, di dolore, voci buone e cattive, sorridenti e tristi, 100 voci, 1000 voci. Siddhartha ascoltava, era tutto orecchi, interamente immerso in ascolto, totalmente vuoto, totalmente disposto ad assorbire. Ecco che più non riusciva a distinguere le molte voci, le allegre da quelle in pianto, le infantili da quelle virili. Tutte si mescolavano insieme, era tutto intrecciato in 1000 modi. E tutto insieme, tutte le voci, tutte le mete, tutti i desideri, tutti i dolori, tutta la gioia, tutto il bene e il male, tutto insieme era il mondo. E Siddhartha ascoltava attentamente questo fiume, questo canto dalle 1000 voci. Se non porgeva ascolto né al dolore né al riso, se non legava la propria anima a una di quelle voci e se non si impersonava in essa col proprio io, ma tutte le udiva, percepiva il tutto, l'unità. E allora il grande canto delle 1000 voci consisteva di un'unica parola e questa parola era Om, la perfezione. Senti? Chiese di nuovo lo sguardo di Vasudeva. Chiaro splendeva il sorriso di Vasudeva sopra tutte le rughe del suo vecchio volto, così come l'Om si librava su tutte le voci del fiume. Chiaro splendeva il suo sorriso quando guardava l'amico, e chiaro splendeva ora lo stesso sorriso anche sul volto di Siddhartha. La sua ferita fioriva, il suo dolore spandeva raggi, mentre il suo io confluiva nell'unità. In quell'ora Siddhartha cessò di lottare contro il destino, in quell'ora cessò di soffrire. Sul suo volto fioriva la serenità del sapere, cui più non contrasta alcuna volontà, il sapere che conosce la perfezione, che è in accordo con il fiume del divenire, con la corrente della vita, un sapere che è pieno di compassione e di simpatia, docile al flusso degli eventi, aderente all'unità. Quando Vasudeva si alzò dal sedile presso la riva, quando guardò Siddhartha negli occhi e vi scorse scintillare la serenità del sapere, gli posò lievemente una mano sulla spalla, con le sue maniere caute e delicate, disse: aspettavo quest'ora, amico, ora è venuta, lasciami andare. A lungo ho aspettato quest'ora. A lungo sono stato il barcaiolo Vasudeva, ora basta. Addio capanna, addio fiume, addio Siddhartha. Siddhartha si inchinò profondamente davanti al compagno che si congedava. L'avevo sempre saputo, disse a bassa voce. Andrai nelle foreste ora? Vado nelle foreste, vado nell'unità, disse Vasudeva raggiante di luce. Raggiante si allontanò. Siddhartha lo seguì a lungo con lo sguardo. Con profonda gioia, con serenità profonda lo guardò dileguare e vide i suoi passi pieni di pace, vide il suo capo circonfuso di splendore, vide la sua figura radiosa di luce.